Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Con Rosa Giorgi, storica dell'arte, direttrice e conservatrice del Museo dei Cappuccini di Viale Piave a Milano, parleremo dei Santi di Dicembre, approfittando del suo ultimo libro dal titolo I Santi nell'Arte. Dottoressa Giorgi, quasi tutti i giorni dell'anno sono dedicati a uno o più santi, e dico quasi tutti perché poi molti sono beati. E senta, ci sono però mesi in cui questi personaggi assumono una valenza particolare. Ecco, lei ce ne parla anche nel suo bellissimo libro, dove possiamo incontrare uno per uno tutte queste figure. Senta, un mese in particolare ovviamente è dicembre. Ecco, anche qui chi incontriamo?
Ah, certamente il mese di dicembre comincia bene, perché forse una delle figure più interessanti è quella di Santa Barbara, che troviamo all'inizio del mese, il 4, è una figura che forse si ricorda più appunto per pensando alla Santa Barbara, quindi il deposito delle artiglierie nelle caserme, e in effetti c'è un collegamento con la figura della Santa Barbara. È una delle sante più antiche della storia del cristianesimo. La sua leggenda è appunto una vicenda che possiamo dire veramente leggendaria. Di certo, Barbara è stata una martire della Chiesa cristiana, era figlia di un re, probabilmente il re di Nicomedia, e figura pagana che non accettava la conversione di questa fanciulla, che secondo la tradizione che noi conosciamo, in particolare dopo la leggenda aurea, per cui quello che si riporta tradizionalmente e che viene poi raffigurato nell'arte, segue quelle che erano state le compilazioni fatte da Jacopo da Varazze nella cosiddetta leggenda aurea. Appunto, dicevo, secondo questa tradizione, questo re si chiamava Dioscuro, quando lasciava il suo paese per viaggi d'affari o di diplomatici, decideva di lasciare rinchiusa la sua fanciulla, questa figlia così bella, per preservarla da tentazioni o attacchi esterni, chiamiamoli così. E fu proprio Barbara a scegliere di farsi costruire una torre che avesse tre finestre che indicassero la Trinità, e in un periodo di reclusione dovuta appunto alla volontà del padre, grazie alla presenza di un saggio monaco, si convertì al cristianesimo, cosa che fece infuriare il padre. E adesso la faccio breve, ma insomma tentò di tutto affinché Barbara tornasse indietro e abbiurasse al cristianesimo. Certo. La rinchiuse, la fece torturare, la denunciò, e alla fine di innumerevoli attacchi sulla figlia, la decapitò lui stessa. E proprio qui avvenne un fatto straordinario: un fulmine lo colpì e lo incenerì. Ecco che Barbara divenne la protettrice contro le morti improvvise, la protettrice contro gli incendi, tutto legato a parte della sua vicenda. E fu così che si scelse nell'iconografia, che è il tema appunto del volume, cioè la rappresentazione dei santi, il perché, il per come di alcuni segni, come sono stati più o meno persistenti. Ecco che Barbara venne raffigurata, si cominciò a raffigurarla con un segno particolare, che era una torre, in alcuni casi anche con un cannone presso di lei, ricordando appunto l'episodio, la questione della protezione della cosiddetta Santa Barbara, quindi del deposito delle artiglierie, e anche, questo è molto importante, con il calice eucaristico, quindi mostrando il segno principale della sua fede tenuto tra le mani.
Ecco, comunque veramente sono storie anche che danno un'idea di tutto quello che può essere la fedeltà, la determinazione, la conoscenza, per cui molti esempi ci possono dare. Senta, ce ne sono poi tantissimi altri, per esempio, che sono non soltanto poi legati, come per esempio Ambrogio Milano, ma sono internazionali.
Certamente sì, diciamo ci sono alcune figure che hanno avuto un culto che è diventato ben presto culto universale, parliamo degli apostoli per esempio, Pietro, Paolo, non neanche da discutere questa conoscenza a livello della Chiesa universale. Altri culti pur divenuti universali, lei ha citato Ambrogio, certamente Ambrogio è legato alla città di Milano, ma è stato indicato come uno dei quattro dottori della Chiesa occidentale insieme ad Agostino, a Gregorio e a Gerolamo, quindi il suo culto originariamente locale è diventato ben presto universale e questo mi aiuta anche a dire un'altra cosa, dal culto alla devozione, all'immagine, ecco, sono tutti passaggi molto vicini gli uni agli altri, concatenati, che hanno fatto sì che poi ci fosse questa necessità di vedere, ecco, di vedere e di narrare attraverso l'immagine. Oggi magari facciamo fatica a riconoscere queste figure nelle opere d'arte più antiche o comunque dell'arte appunto medievale e moderna, tendenzialmente rimaniamo in questo ambito di composizione e facciamo fatica perché ci mancano alcuni pezzi, quindi non abbiamo una completa conoscenza delle tradizioni letterarie, ho citato la leggenda aurea, ma anche la vita dei santi, non abbiamo conoscenza dei culti che erano legati a queste figure, per cui per noi è tutto una caccia al tesoro, un indovinello. In realtà quando i pittori sceglievano di rappresentare in un certo modo queste figure, all'epoca era semplicissimo poterli riconoscere perché vi erano dei rimandi immediati. Abbiamo citato Barbara con la torre, Ambrogio con lo stafile e con l'abito del vescovo, e nel volume Ambrogio è proprio inserito nel capitolo degli abiti, perché se c'è un detto popolare che recita che l'abito non fa il monaco, certamente iconograficamente l'abito è fondamentale per la definizione dello stato sociale o religioso della figura, dai appunto dai religiosi ai re e regine, ma anche le vedove o le donne non sposate, quindi c'era tutta una capacità di riconoscere la figura attraverso diversi elementi.
Certamente, senta, veniamo un po' alla chiusura di questo nostro incontro e alla figura di Lucia, ma anche a come lei per esempio ha inserito Lucia nel suo volume.
Lucia è una delle prime sante all'interno del volume perché è dentro il primo capitolo. Il primo capitolo rappresenta alcuni santi la cui immagine è derivata dal loro nome, cioè quelle figure che sono state le prime evidentemente a essere definite all'interno di un percorso artistico. Lucia deriva la sua immagine, credo che molti sappiano che Lucia si riconosce perché ha in mano i suoi occhi, i propri occhi, li può tenere in mano come dei fiorellini, li può tenere in mano infilati in uno stiletto, possono essere su un piatto, portati su un piatto, in alcuni casi anche sulla patena appoggiata sopra il calice, ci sono moltissimi modi per mostrare questi occhi e la tradizione ci dice che prima di essere decapitata, quindi prima di subire il martirio, Lucia subì questo supplizio della escavazione degli occhi, quindi qualche cosa di molto truce, come spessissimo capita nella storia nelle vicende e nelle storie dei martiri. Eppure questo segno della luce le venne attribuito a partire dal suo nome, il nome Lucia ha a che fare con la luce. Anzi, una delle più antiche, tra le più antiche raffigurazioni di Lucia, la fanciulla tiene in mano una lucerna accesa, che ci riporta naturalmente alla leggenda delle vergini, scusate, al Vangelo delle vergini sagge, quindi l'idea di mantenere una fede vigile, ma nello stesso tempo, appunto, dalla luce della lucerna si è passati all'immagine della luce degli occhi, e quindi completando, cambiando dall'immagine, anche dando vita ad una narrazione che diventa molto popolare, mettendo insieme queste due parti.
Rosa Giorgi, grazie, grazie molto per questo incontro di oggi, ma anche per il suo libro, che non è l'unico, ce ne sono tantissimi, i nostri ascoltatori poi vedranno andando a cercare in internet, perché è il mezzo più rapido, e quante volte lei ci ha aiutato attraverso l'arte, attraverso appunto il racconto, a farci conoscere tante cose che magari ci sfuggono. Grazie, grazie ancora molto.
Grazie a lei.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè, gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation.
Siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle tension, sulle tension. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination.
Questa Italia qua, se lo vuole sa, che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me.
Seconda parte di Non Solo Cultura con Daniela Pizzagalli, che farà un'incursione per suggerirci un libro molto curioso che si intitola Quel ramo del lago di Como, di Maria Teresa Giaveri. Ancora una volta si parlerà di promessi sposi, ma in una trama insolita che sorprenderà. Daniela, ma cosa ci eravamo dimenticati la volta scorsa?
Guarda, vorrei chiudere l'anno delle celebrazioni manzoniane con il più divertente dei libri dedicati al Manzoni, e cioè Quel ramo del lago di Como di Maria Teresa Giaveri, che è un'illustrissima docente universitaria ma anche una persona molto spiritosa. Ti dico subito, lei ha notato che il 1628 è non solo la data in cui si svolge l'inizio dei Promessi Sposi, ma è anche la data in cui finiscono i Tre Moschettieri. Ebbene, Maria Teresa Giavere si fa portavoce di Alexandre Dumas, immaginando che a Parigi lui possa leggere l'edizione dei Promessi Sposi curata dal suo stesso editore, cioè effettivamente storicamente l'editore Baudry parigino di Dumas è stato, ha anche pubblicato i Promessi Sposi in italiano. E allora ecco che Dumas legge i Promessi Sposi, gli interessa, dice: ah, ecco, anche questo è un romanzo storico come il mio. E allora, indovinate un po', i tre moschettieri più D'Artagnan, reduci dall'assedio della Rochelle, su cui finiva appunto i tre moschettieri, che aveva dato un'enorme popolarità a Dumas, ecco, lui immagina che siano stati invitati dal re Luigi XIII in una missione politica per facilitare l'insediamento del duca di Gonzaga Nevers, cioè un francese, nel ducato di Mantova. E quindi un grande quantitativo d'oro a questo proposito viene recapitato dai tre moschettieri, indovinate a chi? All'innominato, che avendo quel suo castellaccio proprio sul confine era l'uomo ideale per fare da tramite per queste appunto trame segrete del re di Francia nei confronti del Gonzaga Nevers. Ma non è naturalmente l'unico personaggio tirato dentro in questo divertissement, perché è molto colto ma anche molto divertente, e cioè c'è Aramis, il quale viene ferito, ha bisogno di un nuovo servitore, e come si chiama il suo nuovo servitore? Renzo Tramaglino, il quale fra l'altro sarà tramite per ritrovare le famose carte di Leonardo, il codice atlantico, che proprio in quel periodo venne trafugato, e si sa proprio storicamente che potrebbe essere stato proprio Bernardino Visconti, cioè quello che era l'innominato, ad accaparrarselo nel momento in cui sparì. Ecco, quindi c'è anche questo intrigo, ma non voglio dire tutto perché è troppo divertente. C'è una parte che è irresistibile della Monaca di Monza, però non ve la voglio anticipare. Quindi sicuramente questo libro conclude molto degnamente, con umorismo ma anche raffinatezza, l'anno del centenario manzoniano.
Senti, ma che fantasia questa scrittrice, questa docente.
Che fra l'altro autrice anche di un bellissimo romanzo intitolato Nei mari di Ulisse, in cui racconta le vere, perché lei è storica e romanziera nello stesso tempo, racconta questo viaggio che hanno fatto quattro, un geografo, un poeta, un marinaio, tutti insieme nel 1700, seguendo la pista dell'Odissea di Ulisse, ma anche quello ricco di avventure. Quindi è veramente un personaggio, una scrittrice di grande livello. Vi ridico il titolo: Quel ramo del lago di Como, di Maria Teresa Giaveri, edito da Neri Pozza.
Ecco, perché tu lo consigli anche a chi in questo momento ha detto: ma come, un libro, un'opera così importante, un po' strapazzata?
Ecco, invece no, perché lei riesce intanto a farci innamorare della Parigi di Dumas, con queste meravigliose feste che lui faceva, in cui l'invito era: si parla italiano, perché lui adorava la letteratura italiana, e quindi diciamo che questo incrocio, ecco, dei Promessi Sposi, fra l'altro con stralci dei veri Promessi Sposi inseriti nel contesto, quindi è assolutamente rispettoso del romanzo, e però in un certo senso appunto gli dà un tono birichino, se certo, posso permettermi certo. Di dirlo.
Daniela, grazie come sempre, alla prossima volta.
Alla prossima, un saluto a tutti.
Termina qui la nostra trasmissione per oggi. Yaya Bazzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e come sempre appuntamento alla prossima volta.